piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Dahmer è uscita su Netflix ormai quasi 2 settimane fa, ma come già avevo detto ho faticato a guardarla perché alla fine di ogni episodio dovevo guardare qualcos'altro per riprendermi, perché psicologicamente parlando è stata una vera mazzata.
Quello che lui faceva quando uccideva le persone era tenersele vicino, per cui abbiamo un serial killer che ha fatto fuori 17 persone, 17 ragazzi, anche molto giovani, alcuni di loro minorenni.
Sicuramente la sconsiglio a chi soffre di troppa empatia, nel senso che è una serie televisiva, sapendo soprattutto che le cose che ci raccontano sono state fatte veramente, che potrebbe lasciarvi con parecchia tensione addosso, come è successo a me.
Questi sono solo alcuni commenti presi da YouTube, ma se voi digitate Jeffrey Dahmer o Cannibali Milwaukee in un motore di ricerca, trovate che l'argomento del giorno in gran parte dei social è proprio quella della vicenda che si è conclusa nel 94, con la sua morte appunto, di Jeffrey Dahmer, che era un ragazzo che aveva l'abitudine di uccidere, di fare a pezzi e mangiarsi in parte altri ragazzi. Questa è la sintesi. Netflix ne ha fatto una serie di telefilm, è un fatto lontano dalle nostre latitudini. Se ne parlò, ma le persone più giovani nemmeno ricordano. Questa è una vicenda di cui si parlava all'inizio degli anni 90, quando appunto iniziò il processo, una volta che fu identificato e arrestato Jeffrey Dahmer, che 2 anni dopo fu ucciso in carcere da un altro detenuto, anche lui con dei problemi mentali palesi. Eppure è la serie TV più vista al mondo, 300 milioni di ore di visione, e sta diventando, non soltanto in Italia ma anche nel resto del mondo, una delle serie più viste. Sono 10 episodi sconcertanti, sinceramente, anche perché sono una ricostruzione perfetta di quella che fu, secondo le testimonianze, le ricostruzioni proprio di tipo investigativo e giudiziario, la vicenda di questo ragazzo. È una miniserie prodotta da Joe Berlinger con Evan Peters, che interpreta in maniera molto realistica il mostro di Milwaukee. È quello che vorremmo sentire questa mattina al nostro pubblico, innanzitutto se siete tra le persone che anche in Italia hanno passato serate a guardare questo telefilm. Secondo, mi comincio a domandare quale sia la ragione del successo delle serie sulle piattaforme digitali. Tempo fa parlammo di Vanna Marchi, anche quello è un episodio più o meno collocato in un altro decennio, che significa in un'altra epoca. Quello che dovrebbe essere il pubblico medio delle piattaforme digitali in realtà non dovrebbe aver avuto memoria concreta di queste vicende qua, perché quando se ne parlava in televisione come fatto di cronaca, naturalmente nessuno che avesse un'età superiore ai 25 anni ne ha potuto sapere nulla. Eppure, se vedete, uno dei click più frequenti, soprattutto mi sembra su TikTok, non vorrei dire una stupidaggine, è quello all'archivio delle foto che faceva appunto il cannibale di Milwaukee dopo aver fatto a pezzi le proprie vittime. Voi direte: c'è un'attrazione per il macabro, un'attenzione per la morte, i fatti legati al crime sono comunque, al crimine, all'omicidio, agli assassini, sono il genere più frequentato. Mi dice Intonti: fai spoiler, la storia di Dahmer la conoscono tutti, faccio spoiler, è un fatto di cronaca talmente noto, si sa che alla fine è morto ammazzato, e chi non si informa non la guardi, se pensa che è un telefilm a sorpresa. Non è un telefilm a sorpresa, è la visione realistica di una vicenda di cui hanno straparlato le cronache, e qui viene raccontata. Detto questo, pongo la domanda al mio pubblico, 800 24 0024, poi ve la racconterò in alcuni particolari senza farmi il problema di fare spoiler, che mi sembra un termine così antiquato oramai. Delle serie se ne parla quando li si è viste, una serie che è già diventata un successo internazionale, chi non l'ha vista, chi non, ancora non ne sa parlare, non ha materia di parlarne, non ascolti e si riservi la sorpresa di vedere che la gente è tagliata a pezzi. 800 24 0024, avete visto almeno qualche episodio della serie dedicata al cannibale di Milwaukee? Oppure, se non l'avete vista, per quali motivi vi rifiutate di andare sull'onda lunga di questo successo della televisione digitale? O secondo voi quali sono le ragioni per cui ha questo grande successo? 800 24 0024.
Eccoci qua, casa dolce casa. Ma che cos'è questa puzza?
Cosa fai lì dentro? La puzza e gli attrezzi che utilizzi fino a notte fonda. Sento delle urla provenire dal tuo appartamento.
Sei proprio come mia madre. Mi rimproverate anche se non faccio niente di male.
Qualcuno già mi suggerisce che in tutte le favole c'è sempre qualcuno che mangia qualcun altro. Orchi che mangiano bambini, streghe che preparano il pentolone per metterci altri bambini. Esiste tutta una narrazione nell'edificante mondo delle vicende che dovrebbero insegnare a vivere ai bambini, in cui c'è sempre un cattivo che vuol mangiarsi qualcun altro. Quindi evidentemente l'aspetto cannibalico è qualcosa di profondo, di ancestrale e di rituale, come è sempre stato in culture che non ci appartengono più: mangiarsi il nemico, mangiarsi pezzi del nemico per acquisire comunque la forza del nemico, oppure mangiarsi persone in momenti di grave crisi. Ci sono state guerre, assedi anche nell'ultima, la seconda guerra mondiale, in cui gli assediati a un certo punto hanno iniziato a mangiarsi tra di loro quando non c'era più niente da mangiare. È noto l'episodio dei famosi sopravvissuti sulle Ande, di questo famoso volo argentino, mi sembra, che alla fine si mangiarono i loro compagni di volo surgelati per sopravvivere, e sono sopravvissuti. Detto questo, tolti questi aspetti, viviamo in un'epoca in cui non ci mangiamo tra di noi, almeno lo facciamo in forma figurata, letteraria, metaforica. Nessuno si sognerebbe mangiare un altro essere umano. Il perché, vorrei capire, una cosa così cruenta assuma tanto interesse. Ora vi dico, la serie è sicuramente ben fatta, come ormai sono tutte fatte bene queste serie che trasmettono le piattaforme digitali. Detto questo, la storia in sé non è proprio una storiellina. Il personaggio di Jeffrey Dahmer è un personaggio molto controverso. Alla fine si prova quasi un senso, non voglio dire di comprensione, ma si capisce il dramma di questa persona che assolutamente in totale freddezza, senza avere un minimo di rimorso, ha fatto a pezzi 17 ragazzi. Comincia con la storia di un bambino, e faccio storia naturalmente, andatevi a vedere La Voce su Wikipedia su Jeffrey Dahmer, la storia è raccontata lì, è tale quale nel film. Anzi, in appendice c'è un interessante documentario in 3 puntate fatta dall'avvocatessa che ha difeso Dahmer, che lei stessa si è sentita sconcertata di fronte alla freddezza di questo suo cliente, che sembrava per nulla pentito. Ne parlava come un episodio che fosse accaduto ad altre persone, non a lui esattamente. E racconta la trama di quello che è l'episodio vero, con la viva voce del cannibale Milwaukee, che a un registratore racconta esattamente come avvenivano i fatti. I fatti avvenivano così: è un bambino un po' strano, sicuramente con qualche problema di relazione, abbastanza bullizzato a scuola, con una famiglia problematica, ma come problematiche sono tutte le famiglie. La madre era un po' ipocondriaca, il padre era un rigoroso. Da bambino apprese dal padre l'hobby di imbalsamare gli animali, fare a pezzi e imbalsamare gli animali, gli piacque tanto e quando crebbe cominciò a fare a pezzi gli esseri umani. E da questo poi c'è un'escalation, naturalmente, un'escalation. Lui aveva un grosso problema, non poteva la famiglia con taglio fortemente religioso tradizionale rivelare la sua scoperta di essere omosessuale, quindi aveva represso fortemente la sua sessualità, ma non sarebbe nulla la sessualità, diciamo, di tipo omosessuale, che quando in realtà la sua vera sessualità era ben altra, era provare uno stato di eccitazione soltanto del controllo totale di un altro essere umano. Controllo totale significa controllo di un essere umano che non ha nessuna reazione, che è totalmente un pupazzo nelle sue mani. E questo si può ottenere soltanto con una persona o drogandola. Infatti le sue prime vittime lui andava a cercare in dei luoghi di appuntamento, nelle saune, trovava ragazzi da poter adescare, li drogava con quella che oggi chiameremmo la droga dello stupro, qualcosa del genere, e poi, diciamo, li usava appunto come suoi giochi erotici. A un certo punto non si accontentò soltanto di drogarli, capì che funzionava meglio se li uccideva, e capì che il suo punto di attrazione erotica massima era nel corpo depezzato, fatto a pezzi, in cui i particolari che lo attiravano venivano classificati. Le foto che lui faceva infatti erano questi ragazzi poi fatti a pezzi, in cui metteva in fila le mani, i piedi, la testa, gli organi genitali, il tronco, e su questo esercitava le sue fantasie. Ecco, è orribile quello che vi sto raccontando, mi spiegate perché? È la serie televisiva più vista in questo momento. Francesca da Biella, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Ma io ho guardato due puntate di questa serie e poi sinceramente non ce l'ho più fatta, perché era molto cruento, molto, come posso dire, troppo violento. Anche se nel mezzo,
cioè, è la storia di una persona che ha fatto a pezzi e mangiato in parte altre 17 persone. Non cruento non può essere, in sé è cruento il presupposto di questa storia.
Sì, io intendevo quello, ecco. E poi la cosa che mi ha dato molto fastidio, da quel momento non l'ho più visto, c'è una scena in particolare dove lui beve sangue, e sinceramente quella mi ha dato molto fastidio, e da quel momento non l'ho proprio più vista, perché non mi piaceva, ecco.
Per fortuna non ha visto la scena in cui si fa la bistecchina in padella con un pezzo, o il fegato, non so bene cosa si cuoce con un pezzo del suo pezzo. Ecco, secondo lei, onestamente, questo è l'impatto che si ha? Uno lo guarda per curiosità o per dovere, perché deve poi capire cos'è che piace al mondo, ma poi non riesce ad andare avanti. Perché la gente non solo se le guarda, poi si scambia le foto, è andata a trovare gli archivi con le foto tratte dal processo che lui faceva a questi corpi, e componeva in diorami fantasiosi, con teste tagliate, pezzi tagliati. Perché c'è questo sorta di gusto splatter che ancora Halloween, diciamo, mancano una ventina di giorni? Come mai, secondo lei?
Sì, sinceramente me lo chiedo anch'io, ecco. Non riesco a capire, forse perché sappiamo che comunque su internet troviamo tutto subito, quindi forse sono diventate delle cose troppo normali, no? Da vedere. Perché sappiamo che su determinati siti troviamo questo, quest'altro, guardarlo non ci procura più niente, ecco.
Quindi, diciamo, una ricerca di immagini che in qualche maniera suscitano un'emozione, visto che ormai la pornografia non emoziona più, ma nemmeno, non lo so, un ergastolano dopo 80 anni di carcere reclusivo, perché è come guardare il catalogo, ma nemmeno la postal market, che era molto più eccitante. Niente, ormai la pornografia è diventata una cosa noiosissima, e quindi per avere l'emozione che può dare un'immagine si guarda la storia di una persona che è il cattivo per eccellenza, proprio cattivo perché non è pentito, che per lui era la norma, lui aveva perfettamente consapevolezza di quello che faceva. In una fase della sua vita, visto che aveva una famiglia molto religiosa, lo mandano dalla nonna, e la nonna dice: vieni in chiesa così ti trovi una brava ragazza, non capendo niente del nipote, naturalmente. Lui andava in chiesa, in realtà era molto pentito dopo il primo omicidio, e pregava continuamente che gli passasse questa roba, tanto che rubò un manichino in una vetrina di un negozio e provò a fare col manichino quello che faceva con gli esseri umani, ma capì che gli dava molto più gusto con un essere umano appena ammazzato, ancora caldo, che con un manichino preso in un negozio. Rachele da Torino, buongiorno.
Buongiorno. Mi spiace, ma io l'ho visto tutto in una... Sì, buongiorno, l'ho visto in un'altra maniera, perché io adoro le serie fatte bene, come Soprano, Breaking Bad. Non sopporto quelle tirate via con i poliziotti corrotti che ci hanno proprio stufato, inseguimenti di macchine. E poi l'ho visto perché io adoro Richard Jenkins, che qui è meraviglioso nella parte del padre.
Beh, se l'avessi fatto Breaking Bad, che diciamo che è lunghissima come serie, tutta base...
Meravigliosa.
Sì, bella.
Capolavoro,
in confronto i 17 morti del canile di Milwaukee è poca roba.
Ma non sono i morti che mi interessano. Intanto è affascinante sempre l'essere umano, no? Con le sue mille sfaccettature, i segreti che porta dentro sé. E questa serie per me non è splatter per niente, è fatta molto bene, in modo rigoroso, non è morbosa, gli attori sono molto bravi, è girata con secchezza, non trovo compiacimento. L'ho visto come un bel film, ecco. E naturalmente poi tutto ciò che implica è spaventevole. Però
ma io mi domando, sul fatto che sia fatta bene, l'ho detto già dall'inizio, è una cronaca esatta, se uno si guarda gli atti del processo, le ricostruzioni, le consiglio di guardare anche il documentario con la testimonianza dell'avvocato, e corrispondono perfettamente, tanto che pensi che alcune parenti di una vittima hanno protestato verso i produttori dicendo avete ricostruito esattamente quella che è stata la nostra reazione al processo, con le stesse parole. E non c'è compiacimento, è vero. Certo, bisogna raccontare di uno che ammazza e fa pezzi e mangia, ma non è da questo punto di vista, è splatter nel contesto, la sua correzione è giusta, non c'è un compiacimento. Si vede quel tanto che sia necessario vedere, ma è fatta con gusto, però con gusto, nel senso con buon gusto nel raccontare una vicenda che in sé è orribile. Secondo lei capisce l'attrazione soltanto data dal fatto che sia ben fatta e racconta un episodio che è oltre ogni livello possibile di immaginazione dal punto di vista della capacità di far del male di un essere umano? Forse è questo?
No, per me sì, però è chiaro che mi fa riflettere, perché io sono sempre affascinata da ciò che va oltre, non mi piace la parola diverso, comunque non mi piace neanche la parola perversione, però ciò che gira nella testa di un essere umano per me è estremamente affascinante. Se guarda anche, non so, le tragedie di Shakespeare, lì ha voglia, o anche quelle greche, quindi che cos'è che ci fa così? Non lo so, questo ragazzo probabilmente poteva essere aiutato dai medici, cosa che i genitori non hanno capito, lui non ha voluto.
Nessuno ha capito il suo problema finché non è stato arrestato, una vittima è scappata, sono entrati a casa sua, hanno trovato quella macelleria, anche se i vicini chiamavano continuamente la polizia per il cattivo odore che veniva da quell'appartamento, ma nessuno teneva conto di queste denunce dei vicini. Ci fermiamo un istante per la borsa, tra poco.
Quando abitavo con mia nonna andavo nei locali, poi sceglievo qualcuno e lo portavo a casa con me. E poi lo drogavo, lo portavo di sotto nel fruttaio, lo strangolavo finché non perdeva i sensi, perché io non volevo che soffrisse.
Jeff, dimmi, conducevi degli esperimenti sui cadaveri?
Immergevo alcune parti nell'acido e a volte le bollivo per staccare la carne. E io sentivo che l'impulso era ormai incontrollabile, aveva preso il sopravvento. Io non ci provavo nemmeno a fermarlo.
Diceva prima l'ascoltatrice che è appassionata dei misteriosi meandri della mente umana, questo è un misterioso meandro della mente umana, quale tipo di attrazione, quale tipo di meccanismo scatenava desiderio e erotismo in Jeffrey Dahmer, compiere queste operazioni di spezzettamento, bollitura, spolpamento in corpi umani, ma ce ne può parlare una persona che si occupi di psicopatologia, perché chiaramente sono aspetti foschi della nostra natura, chissà dove vanno ad attingere nel nostro passato atavico. Sta di fatto che lo faceva. Parlavo un po' del momento di fulgore mediatico di questa serie. Rispondo a quelli che continuano a dire: ancora fa un marchettone a Netflix. Chi dice questo non capisce assolutamente nulla. Ormai, diciamo, le serie e i telefilm fanno parte della cultura generale. Parlo di un fenomeno di cultura. Mi ricordava giustamente Carlo Salvatore, che assieme a Elisabetta Fusconi mette in onda a Milano, con Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, che su TikTok in realtà c'è una nuova sfida. Le persone guardano le foto dei corpi fatti a pezzi di Jeffrey Dahmer e filmano la loro faccia, la loro reaction, la reazione mentre guardano queste foto. E questa è la sfida: mettere la propria faccia turbata nel momento in cui si vedono i corpi fatti a pezzi nell'archivio di foto, che ormai è reperibile in rete ovunque. E questo fa parte di un fenomeno da osservare. Se dei ragazzini si sfidano a fare la faccia terrorizzata nel guardare qualcosa che gli fa orrore, probabilmente è una versione in una tonalità più forte, una modalità più accelerata di quello che si faceva una volta, quando si raccontava i racconti di streghe al buio illuminandosi la faccia con la torcia elettrica. Quindi 800240024, raccolgo reazioni appunto e riflessioni rispetto a questa serie. Alberto da Parma, buongiorno.
Ciao, buongiorno, è la mia prima volta che chiamo, scusate un po' l'emozione. Mi sentite?
Sì, l'ascolto, certo.
Ok, benissimo. Allora, io ho visto la serie e devo dire che erano, dal punto di vista oggettivo, proprio di come è stata impostata, erano anni che non avevo l'angoscia e la tachicardia nel guardare determinate sequenze, giusto, non per far spoiler, ma la parte iniziale, che i primi 20 minuti, 25, ti tremano le mani nel vedere una scena così forte di impatto.
Sì, anche perché sai che non è soltanto prodotto di fiction, non è guardare un telefilm dell'orrore.
No, assolutamente.
È la cronaca fedele di qualcosa che è avvenuto.
Esatto, ed è proprio questa la cosa importante, cioè il fatto che io non ero ben a conoscenza di questo, conoscevo alcuni serial killer, ma non conoscevo
lui. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha Alberto?
Ne ho 33, ne ho.
E infatti la mia discussione su WhatsApp adesso con Intonti, cioè, sta attento a non fare spoiler. Dico: ma che spoiler? È una roba che sanno tutti. Cioè, sì,
lo
chi ha 30 anni non ne sa nulla. Io
esatto,
però
non
ricordo,
non
si leggeva sui giornali, si guardava in televisione, si sa tutto la sua vicenda. È chiaro, la sua generazione ignora dell'esistenza di questo serial killer, come io ignoravo, non raccontavo ai miei genitori. Io vivevo a Perugia, nel carcere di Perugia c'era la famosa, la Cianciulli mi sembra si chiamasse, la saponificatrice. I miei genitori sapevano tutto, io che ne sapevo, me lo raccontavano. C'era questa signora che faceva il sapone con le sue vittime.
Certo, no, ma è incredibile. Io però ne conoscevo qualcun altro, conoscevo per esempio Gacy, quell'altro che morì nel periodo in cui era ancora in carcere Jeffrey Dahmer, conoscevo anche l'altro famosissimo, che adesso non mi viene in mente il nome.
Non dimentichiamo che anche Il silenzio degli innocenti è stata una trilogia di gran successo, soprattutto il primo film, e precede naturalmente la vicenda di Dahmer, almeno il primo film. Fu un successo unico quel film, parlava della storia di un cannibale, anche lì molto più portata, diciamo, sul gusto estetico di compiere l'atto. Questo era proprio un killer compulsivo, lì c'era sempre un motivo per cui lui uccideva le persone. Questo lo faceva perché aveva una pulsione sessuale, fine. Marco da Brescia.
Sì, buongiorno, eccomi,
l'ascolto.
Allora, ok, mi ricollego un po' a quello che ha detto l'ascoltatrice di prima. Allora, io lo sto guardando, non l'ho ancora guardato tutto, lo trovo molto lento, e questo probabilmente, anzi sicuramente, è una scelta di chi l'ha appunto l'ha girato. Perché
sì, perché devono alzare 10
proprio
puntate, se no, diciamo, la storia in sé bastava un film, bastano 2 ore, devono
esatto
fare 10 puntate,
sì,
perché
esatto,
è una
esatto
serie.
Ma la lentezza, secondo me anche la lentezza voluta, ripeto, è anche per far capire, per entrare più profondamente, più intimamente possibile nella psiche umana. Io apprezzo
anche perché
di questo
ti
film...
attanaglia di più lo stomaco se la cosa la vedi centellinata, soprattutto secondo me, poi la faccio finire, vedere una persona che prende una vittima, la droga, la fa pezzi, se la mangia, poi fine, non è così, è tutto il pensiero che c'è dietro, la sequenza e soprattutto la normalità, sono episodi sì. che accadono nella più tranquilla normalità. Lui tornava a casa poi tranquillamente, frequentava persone, esatto. un ragazzo pulito, ben educato, timido, proprio non c'era esatto. nulla che facesse di lui un mostro.
Sì, anche perché io mi ricordo, io ho 53 anni, mi ricordo quando è stato arrestato, che mi ricordo la scena di questa persona che è uscita di casa con le manette, tranquillo, calmo, faccia da bravo ragazzo, e quindi aveva anche molto incuriosito, perché non era il classico, mi passi il termine, maniaco, omicida, cioè sembrava un bravo ragazzo, invece ne ha fatte di ogni.
Diciamo che la maggior parte diciamo degli assassini efferati hanno dei volti angelici, di quelli almeno della storia abbastanza recente, capito? Sono sempre bravi ragazzi, fanciulle, di ottima famiglia, studiosi, secchioni, ragazzini con gli occhialini, poi hanno fatto cose non proprio belle. Questo rientra un po' nello standard. Il mostro rappresentato come un orco è un po', fa un po' parte delle favole, anche per se le persone con l'aria truce o con l'aria diciamo cattiva sono le prime a essere sospettate. Un bravo ragazzo con gli occhiali, silenzioso, carino, vestito in maniera semplice, che entra e esce, e l'unico problema è sente un cattivo odore che viene dal suo appartamento, è un po' più difficile individuarlo. Quindi a lei è piaciuta la serie?
Sì, mi è piaciuta, ma la trovo un po' lenta, ma ripeto, probabilmente, anzi sicuramente è voluto per creare anche una certa atmosfera. Poi quest'aria cupa, poi l'interpretazione del protagonista è davvero magistrale, tant'è vero che io ho letto quello che dopo che ha girato il film l'attore, che non mi ricordo il nome, ha detto che è stata un'interpretazione difficilissima, perché comunque, se lei ha notato anche il modo che ha di parlare, il modo che ha di porsi, il dialogo, le atmosfere.
Ma se lei sente le interviste originali è perfetto nella sua si chiama Evan Peters, è perfetto nella sua interpretazione, esattamente come parlava lentamente, con un tono di voce basso, monocorde assolutamente, senza nessuna emozione, anche quando racconta esattamente quello che faceva. Ci fermiamo un istante per il traffico.
Quando lo incontro per la prima volta, Dahmer mi dice: perché non mi spara per quello che ho fatto? Partendo dalle sue fantasie, è arrivato ad azioni che la maggior parte di noi non può nemmeno concepire.
Dahmer era afflitto da necrofilia. La necrofilia è una psicopatia. Chi ne soffre prova una grande eccitazione nel fare sesso con individui che hanno cessato di vivere.
Forse posso dire la cosa che ha più turbato me in questo telefilm. Ve lo dico dopo avervi fatto ascoltare la clip che segue, quando il padre non capisce esattamente cosa abbia il figlio.
C'è qualcosa che non va in me.
Jeff, avanti.
No, sono serio, papà. Ci sono delle cose che vorrei fare e delle cose che ho già fatto. E credo che dovrei parlartene. Ci sono delle fantasie che mi
portano. Ok, è al sesso che ti riferisci?
Sì, almeno in parte.
Aspetta, scusami, mi è venuta un'idea.
Cosa?
Sì, l'Ohio State.
Oh.
Lo iscriveremo alla Ohio State. Ti iscriveremo alla Ohio State. Sì, pago io il primo semestre.
Oh.
È la incapacità dei genitori di cogliere un disagio profondo nel figlio, o di non voler vedere un disagio profondo nel figlio. Ci sono dei momenti abbastanza stringenti per un padre, struggenti, in cui si vede questo ragazzo ancora non aveva compiuto nessun delitto, che ha una difficoltà a entrare in rapporto con i genitori, che litigavano sempre. Questo ci sta, i genitori possono anche litigare, poi si separeranno, divorzeranno, rimarrà un rapporto conflittuale fra loro, conflittuale fino all'ultimo, quando si trattava di decidere se bruciare anche il cervello di lui morto o darlo alla scienza, e anche in quello non erano d'accordo. Ecco, questo, la capacità potrebbe avere un genitore di capire in anticipo un problema del figlio e intervenire in tempo prima che degeneri e diventi qualcosa di così grave. Questo è l'aspetto difficoltoso, perché poi i genitori seguiranno tutta la vicenda dall'inizio alla fine, da quando era bambino fino a quando lui non è più tra gli umani perché è morto. E in questo rapporto, nel non voler vedere anche qualcosa che era molto, molto evidente, che lui stesso sembrava che facesse di tutto poi alla fine per farglielo capire, il padre entrò a un certo punto nella stanzetta dove il ragazzo faceva queste cose qua, vede degli strani resti, e il figlio dice: ma sono io che, questa era una puzzola, che ho fatto un esperimento per imbalsamare la puzzola, il padre va finta di non capire. Allora, Francesco da Cagliari.
Sì, salve a tutti, buongiorno, eccomi. Allora, io chiamo principalmente per un motivo, che ho saputo appunto che è la serie TV più vista al mondo. Insomma, non mi aspettavo un record così, con una serie TV del genere. Ho conosciuto la serie TV ieri, ho visto alcuni meme, mi sono informato, ho letto i commenti, ho capito che era di una serie TV. Io questo caso lo conoscevo già prima, quindi niente di nuovo per me, a livello proprio di cronaca nera. Però non mi aspettavo che facessero una serie TV, non mi aspettavo che avesse questo successo. Secondo me è una cosa che non sarebbe mai dovuta mettere fatto. Sono proprio abbastanza lapidario in questo argomento, però sono cose che capisco se venisse fatto un documentario, e sono stati fatti molti, da 2 ore, 2 ore e mezza, no? E ti guardi il documentario, informazione, ma serie TV, impersonificare appunto, rendere protagonista un personaggio del genere, anche se vuoi spiegare tutte le cose psicologiche, però non, secondo me è una cosa che non esiste.
Però chi produce televisione mira a produrre prodotti di successo, evidentemente ci ha visto più che giusto. Siccome il crime è il genere che più funziona nei telefilm sulle piattaforme digitali, al momento mi sembra di aver letto, evidentemente ce la facciamo il criminale dei criminali, il bel ragazzo biondo, timido, apparentemente indifeso, che però prendeva, drogava, faceva pezzi le altre persone, e ahimè hanno colto nel segno. Dylan da Roma.
Salve, buongiorno.
L'ascolto.
Pronto? Buongiorno.
Sì, ascolto.
Allora, è tutto buongiorno. Molto interessante per quanto riguarda il caso di Jeffrey Dahmer, ma non sono soffermato sui casi, gli omicidi da lui commessi. La cosa che mi ha colpito in particolare è che quello che è accaduto ai due poliziotti, i poliziotti che erano, che riconsegnano a lui una delle sue prime vittime, cioè il ragazzo di 14 anni. Cioè, sono andato a leggere, ok, i giornali dell'epoca, e lì parlano che questi sono stati allontanati dalle armi per 2 anni.
Sì, no, sì, ricordo, fu una cosa molto grave, perché trovarono questo ragazzo in stato di confusione, Jeffrey disse: il mio fidanzato, e non ebbero la perspicacia di andare oltre, pensando fosse una coppia di fidanzati, che uno avesse alzato un po' il gomito, non sono intervenuti come se nulla fosse. C'era un po' anche in quel tipo di provincia l'idea di tenere un po' a margine queste apparenti irregolarità. I vicini di casa infatti erano tutti arrabbiati, dimentichiamo che erano anni, stiamo parlando degli anni 80, in cui ancora era abbastanza difficile vivere serenamente alla luce del sole un rapporto omosessuale, quindi hanno detto: lasciamo perdere, è roba tra gay, e gliel'hanno ridato, e facendo un grosso sbaglio, che non era quello il focus. Gabriele da Piacenza.
Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie dello spazio. Vado veloce. Allora, la prima risposta, forse anche l'ascoltatore di prima, la serie io l'ho vista tutta, va esattamente nella direzione, diciamo, che i grandi produttori hanno capito, cioè non siamo noi a scoprire che il male e il crimine ha un impatto, come dire, di attrazione certo. Purtroppo diciamo straordinario, quindi il primo obiettivo è stato raggiunto perché è stata prodotta una serie che va in quella direzione. Faccio un passo oltre perché l'ho vista io e perché mi ha tenuto incollato fino all'ultimo minuto di questa vicenda, perché penso che ognuno di noi sia in un certo senso a volte attratto, diciamo, non dal male che succede, ma dal cercare, diciamo, una spiegazione che possa tranquillizzare quello che succede, come per dire, va bene, era malato, aveva un difetto genetico, aveva un difetto nella mente, una qualsiasi cosa che possa abbassare, come dire, la paura. Quindi noi, secondo me, siamo costantemente alla ricerca di una spiegazione che vada a tranquillizzarci. Tante volte
è quello che dice alla fine il padre quando c'è la disputa sul cervello, dice la madre, dice va distrutto, il padre dice bisogna mandarlo alla scienza per studiarlo, la madre dice guarda che come sempre è successo in tutti i casi scopriranno che è totalmente normale il suo cervello, rientra nella norma e nella norma rientra poter fare anche delle cose che vanno oltre quello che è il nostro limite di civilizzazione. Ci fermiamo qua, a domani.